Astronauticast. Benvenuti amici ascoltatori e amiche ascoltatrici all'episodio 34 della stagione 9 di Astronauticast. A darvi il benvenuto sono io, Marco Zambianchi, dagli studi di backup di Darmstadt in Assia, Germania, e insieme a me questa sera abbiamo il nostro Paolo, Riccardo e Veronica, che vi parterò a presentare tra un secondo. Siccome sono abbastanza sullo spompo, ho messo davanti al mio naso la procedura per i saluti di rito, che mi aiuterà a non dimenticare che questa sera siete su Astronauticast, il podcast dell'associazione ISA. Oggi è giovedì 30 giugno 2016 e con questa conquista di non averlo dimenticato passo la parola al nonno Apollo, Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, che ha da aggiungere soltanto di ricordarvi che se avete domande o curiosità potete usare l'hashtag Astronauticast su Twitter, sui social, oppure menzionare il nostro nome utente su Twitter, che è Astronauticast.
Perfetto, passiamo allora a Modena dal nostro Ricky Unreal, Riccardo Rossi.
Ciao a tutti da Riccardo Rossi, benvenuti anche a questa nuova puntata del vostro podcast di astronautica preferito, nonché l'unico in italiano, e niente, siamo ancora qui una volta a tenervi compagnia nel momento in cui state ascoltando il suddetto podcast.
Perfetto, allora per chiudere il giro dei co-host siamo a Verona dalla nostra Veronica Remondini.
Ciao a tutti da Veronica, da una Verona super calda in questo 30 giugno.
No, qui ancora invece spira un venticello fresco dopo un paio di giorni veramente da forno, ancora si respira, meno male, perché qui a Darmstadt questa settimana, se siete di passaggio, inizia la Heinerfest, che è la più grande festa dell'anno, con 5 giorni di musica, giochi e specialità birristiche di ogni genere. Quindi se ci siete è sicuramente una tappa che vale la pena fare. E intanto spero che abbiate potuto scaricare l'episodio della scorsa settimana in cui finalmente siamo tornati ad avere ospiti. Chi ci ha seguito in diretta ha potuto vedere la fatica che ho fatto a non perdermi tra le piccole difficoltà tecniche che abbiamo avuto, ero proprio fuori allenamento, ma abbiamo cercato di recuperare con la puntata in audio, con la puntata scaricabile in podcast. Quindi se siete curiosi di sapere che cosa il Team Star, giovani studenti che butteranno la loro tesi, stanno per realizzare, non dovete far altro che andarvela o ad ascoltare sul sito, oppure tornare indietro di un episodio nei vostri downloader, nei vostri aggregatori RSS e ascoltare.
Oppure poi anche se volete sapere cosa sta dicendo Marco stasera in diretta, potete andare ad ascoltare la puntata registrata dopo.
Ah, perché vi arrivo con grande ritardo, invece io vi sento molto bene, quindi sì, mi scuso se ci state seguendo e vi arrivo... Usate il podcast. Allora, andiamo a dare un'occhiata al sommario della puntata e abbiamo Paolo Amoroso che ci racconterà gli ospiti del prossimo episodio, sì, perché siamo riusciti a scovare ancora qualche argomento interessante per voi. Racconteremo poi qualcosa riguardo al Dream Chaser, questo spazio plano che ha una missione particolare addirittura per conto dell'ONU. Andremo a dare un'occhiata al roboante successo dell'accensione di prova del Solid Rocket Booster che sarà montato sul lanciatore pesante SLS. Daremo poi un'occhiata a questo tormentone del Brexit e le sue implicazioni nel mondo spaziale, e poi vedremo un po' se rimane spazio. Abbiamo un paio di assi nella manica, vedremo un po' come va la discussione. E allora direi di rompere gli indugi e passare direttamente la parola al nostro Paolo, che metterà un po' di hype sull'episodio 35.
No, in realtà si tratterà dell'episodio 36 tra due episodi che andrà in onda quindi in diretta il 14 luglio del 2016, in cui avremo come ospiti ancora una volta un gruppo di studenti, questa volta del Politecnico di Milano, e sono il team Satlish del progetto didattico dell'ESA Fly Your Thesis, cioè l'opportunità che dall'ESA di far volare una ricerca sperimentale, una tesi sperimentale in campagne di volo parabolico. Questo team del Politecnico di Milano è costituito da un gruppo di dottorandi e laureandi in ingegneria che cercheranno di studiare, stanno lavorando a un sistema di dispiegamento strutture per costruire reti nello spazio con cui catturare per esempio i detriti spaziali. Quindi studieranno in questo loro esperimento sulla campagna di volo parabolico prevista per l'autunno del 2016 queste caratteristiche dinamiche della rete con cui catturare eventualmente satelliti. Ci spiegheranno come è fatta questa rete, che cosa vorranno studiare in questo esperimento e naturalmente quali potranno essere le applicazioni. Hanno già fatto delle campagne di voli parabolici, ma le stanno continuando per continuare il loro lavoro di ricerca. Quindi vi aspettiamo o in diretta verso le 21:30 del 14 luglio 2016, oppure, se ascolterete l'episodio registrato, l'episodio 36 della stagione 9 di Astronauticast.
Grazie Paolo per la precisazione, assolutamente doverosa. E tra l'altro davo un'occhiata oggi al Trello dell'episodio e mi ha incuriosito questa notizia che, confesso, non ho fatto in tempo ad esaminare, a leggere, perché davvero sono settimane intensissime al lavoro, e mi sono chiesto: ma cosa diavolo c'entra l'ONU con una campagna di lanci per esperimenti nello spazio? Puoi raccontarci qualcosa di più?
Ho scelto questa notizia perché è interessante da diversi punti di vista. Intanto la notizia è che l'ONU ha firmato un protocollo d'intesa con Sierra Nevada Corporation, che è l'azienda produttrice dello spazioplano Dream Chaser, per offrire delle opportunità di condurre esperimenti nello spazio a nazioni che fanno parte delle Nazioni Unite, quindi a stati che fanno parte delle Nazioni Unite. È un'opportunità per consentire a dei paesi che non hanno un proprio accesso autonomo allo spazio di utilizzare, presumo, un veicolo spaziale come il Dream Chaser. Si parla in questo accordo del Dream Chaser, che sarà utilizzato per far volare questi esperimenti, quindi uno spazioplano orbitale, in missioni internazionali. Quindi immaginate un piccolo laboratorio orbitante multinazionale per condurre esperimenti nello spazio. Esperimenti che serviranno non soltanto per fare esperimenti in microgravità, cioè utilizzare l'ambiente a microgravità nello spazio per fare esperimenti, ma anche per osservare la Terra dall'alto, quindi per osservazioni a distanza della Terra dallo spazio, ma anche per qualificare dei materiali per impieghi spaziali. Non ci sono molti dettagli su questo accordo. È probabile però che venga impiegata per questi voli la missione senza equipaggio del Dream Chaser, che è simile a quella che Sierra Nevada sta sviluppando per delle missioni cargo per la Stazione Spaziale Internazionale. Dicevo, interessante da diversi punti di vista questa notizia. Intanto perché è un po' inedita, cioè l'Organizzazione delle Nazioni Unite si presenta come un'organizzazione che offre accesso allo spazio. Questo accordo è stato firmato da un ente delle Nazioni Unite che si chiama UNOSA, cioè lo United Nations Office for Outer Space Affairs, cioè l'ufficio delle Nazioni Unite che si occupa degli affari che riguardano lo spazio esterno, che è diretto dall'italiana Simonetta Di Pippo. Chi segue il mondo spaziale italiano sicuramente la conosce, che ha condotto queste trattative con Sierra Nevada Corporation. Quindi l'ONU diventa un fornitore di servizi spaziali per offrire opportunità a paesi chiaramente con meno opportunità e risorse, che è un po' in grande quello che l'Unione Sovietica aveva iniziato a fare negli anni 70 con il programma Intercosmos, in cui iniziò a offrire dei voli nello spazio a bordo della loro stazione spaziale Mir a paesi soprattutto del patto di Varsavia, quindi del blocco sovietico, ma non soltanto, per esempio la Francia. Quindi uno dei primi programmi di cooperazione spaziale internazionale su larga scala fu il programma Intercosmos negli anni 70 e 80, e l'ONU si ripropone oggi di fare qualcosa su una scala planetaria ancora più grande. Non ci sono, dicevo, dettagli ancora su questo programma, ma l'altro aspetto interessante è quello tecnico, cioè la scelta del veicolo Dream Chaser, uno spazioplano orbitale che piace moltissimo agli appassionati di spazio, ma che ha avuto una vita sfortunata nell'ambito dei contratti pubblici, almeno con la NASA, perché non è stato scelto dalla NASA per le future missioni di trasporto di equipaggi verso la Stazione Spaziale Internazionale, ma soltanto come versione cargo. Ma sembra che con la forte attività di contatti internazionali che sta avendo Sierra Nevada, l'azienda che lo produce, si stia arrivando a dei risultati per far rientrare il Dream Chaser in una serie di programmi spaziali. Non è chiaro, almeno per quanto mi riguarda, quale vettore verrà usato per lanciare nello spazio il Dream Chaser, anche se dovrebbe essere possibile utilizzare un Atlas V oppure anche per esempio un Falcon 9, o anche addirittura alcuni parlano della possibilità di farlo volare con un Ariane 5. Per il momento è comunque troppo presto per vederlo, e vediamo come si evolverà questo nuovo programma di collaborazione e cooperazione spaziale internazionale, proposto proprio dai massimi livelli della cooperazione internazionale, cioè l'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Trovo anch'io che sia una cosa interessante, soprattutto perché alcune delle tecnologie spaziali legate all'osservazione della Terra, del territorio, sono assolutamente importanti proprio per nazioni in via di sviluppo che ne gioverebbero, soprattutto in campo agricolo e di monitoraggio di zone particolarmente pericolose per la popolazione, magari zone franose o vicine a corsi d'acqua che possono avere piene improvvise, ma che magari non hanno i mezzi per affrontare un programma spaziale vero e proprio. E allora, invece di intervenire, diciamo, solo a posteriori con un'attenzione internazionale, che con lo spostamento di satelliti come quelli costellazione Cosmos SkyMed, sarebbe bello vederli appunto essere in grado di mantenere una sorveglianza attiva del loro territorio, ma soprattutto contribuire in modo costruttivo al miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti attraverso le tecnologie spaziali, che poi è uno dei motivi fondanti per cui si finanziano queste attività. E invece un altro dei passi avanti, Paolo, tu accennavi ai vari lanciatori che non hanno avuto grande fortuna con la NASA. La sua ultima incarnazione è questo SLS, così voluto dal Congresso, e gli esperimenti, i test vanno avanti, e qualche giorno fa abbiamo visto un'accensione spettacolare che Riccardo ci racconterà nei dettagli.
Sì, se casualmente siete negli Stati Uniti e state facendo un giro nello Utah, in questo stato pieno di bellezze naturali, e magari se nel vostro road trip avete deciso di andare a vedere il Golden Spike, ossia dove la prima ferrovia transcontinentale americana si sono congiunti le due squadre, siete nella località di Promontory. Beh, a Promontory c'è anche uno stabilimento di Orbital ATK, che è, come sappiamo, è la principale azienda costruttrice di quelli che già furono i booster, i solid rocket booster dello shuttle. Orbital ATK fa tante altre cose, soprattutto se ci state seguendo in questi anni sapete che insomma è impegnata in parecchi fronti dal punto di vista dell'astronautica, però qui stiamo parlando di solid rocket booster e loro loro sono veramente un'autorità del settore. Bene, a Promontory c'è questo stabilimento dedicato alla propulsion di Orbital ATK, dove ci sono variati capannoni, silos, e ci sono anche questi enormi banchi di prova dove di fatto vengono fatti i test statici dei loro razzi, che non, praticamente il razzo viene quasi interrato, fissato al terreno, e viene acceso, e da lì si possono studiare si può studiare la telemetria e il comportamento del razzo. Bene, questo test, che è stato effettuato il 28 giugno, è stato il secondo test in realtà del booster a 5 segmenti che andrà a costituire i due booster andranno a costituire insomma la parte della spinta fondamentale per lo Space Launch System di NASA. Ha effettuato questo secondo test che era molte milestone si andranno a risolvere se il test darà esito positivo, cosa che da quello che stiamo leggendo è successo, però diciamo che la caratteristica principale che si voleva testare in questo test appunto era il comportamento del booster nella situazione in cui la temperatura del propellente solido fosse la più bassa possibile tollerabile, ossia i 4 gradi centigradi. Quindi prima del test di fatto questo booster è stato raffreddato per diversi giorni in modo da avere una temperatura omogenea lungo tutta la sua lunghezza. Raggiunti i 4 gradi centigradi e certificata la temperatura, è stato acceso per i classici 120 secondi, che è il tempo tipico che anche per lo Space Shuttle gli Solid Rocket Booster fornivano la spinta allo Space Shuttle. E il test è andato bene, è molto spettacolare, si vede questo razzo che ha T uguale a zero, si accende praticamente istantaneamente. La caratteristica dei Solid Rocket Booster sono, una volta accesi, questi sprigionano tutta l'energia disponibile già da subito. Anzi, il problema sarebbe inverso: come spegnere una cosa del genere? Infatti, se ricordate, insomma, le fasi di lancio dello Space Shuttle dei 120 secondi iniziali sono anche quelle un po' più critiche, proprio perché di fatto è impossibile spegnere i motori se qualcosa va storto. E la spinta, questa fiammata visibile da parecchie centinaia di metri, dove insomma il pubblico era assepato a vedere lo spettacolo, ha funzionato perfettamente per 120 secondi, poi il razzo è stato spento e gli ingegneri hanno, in questi giorni, hanno potuto insomma cominciare a studiare i diversi giga di telemetria che il razzo ha fornito. Un altro test del genere era stato effettuato nel 2015, dove però era praticamente l'opposto: la temperatura del booster era stata portata a 32 gradi centigradi, ossia il massimo consentito per, diciamo, nelle specifiche del booster stesso, ed era andato tutto bene. Quindi questo è l'ultimo in teoria test prima del lancio inaugurale della accoppiata SLS Orion nel 2018, il volo inaugurale di cui abbiamo già parlato diverse volte nel podcast, e dove vedremo questi booster operare. Vi rammento che i booster forniranno il 75% della spinta utile per mandare l'SLS in orbita, quindi praticamente insomma i tre quarti del lavoro lo fanno loro, e quindi potete capire che è un componente non fondamentale, ultra fondamentale per
un rapporto simile a quello che c'era con lo shuttle.
Assolutamente sì, solamente pensate, un oggetto un po' più grande dello shuttle, quindi insomma anche i booster sono stati aumentati in dimensioni, e questo è quello che andremo a vedere. Saranno dei lanci spettacolari, con lo stesso rumore che si sentiva quando veniva lanciato uno shuttle, quindi sono sicuro che quando vedremo questi primi lanci ci ritorneranno alla memoria insomma i gloriosi tempi in cui lo shuttle era operativo.
Magari andiamo a vederli live, dai, sarebbe il
ovvio,
caso.
Ovvio.
una bella spedizione in occasione del debutto di qualcosa è un sogno nel cassetto che so che molti amici del forum hanno, me compreso. Chissà che non si riesca a organizzare qualcosa che poi è stato un evento importante nel 2007, ha portato, così un attimo di gossip, molti di noi del gruppo che è più attivo su forum astronautico a conoscersi, perché abbiamo fatto un bel viaggio insieme in Florida a vedere la partenza del STS 120 di Paolo Nespoli, e da lì sono iniziate anche tante belle amicizie personali che durano ancora oggi. Bene, amicizia, è un bel tema quello dell'amicizia, perché a livello internazionale è un periodo in cui queste cose sembrano essere messe un po' in discussione da tematiche come l'immigrazione, le problematiche economiche e finanziarie, il risentimento di molte zone d'Europa dove magari il benessere non è equamente distribuito, e insomma tante motivazioni di tipo politico e filosofico che ciascuno di noi può avere sicuramente la sua legittima opinione, ma che di fatto hanno portato a questo referendum e al voto per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Come ormai saprete probabilmente fin sopra le orecchie, in questo momento in cui stiamo registrando, il Regno Unito è ancora parte dell'Unione Europea, però probabilmente si stanno preparando tutti i passi per un processo che nel giro di un paio d'anni porterà il Regno di Albione a essere fuori da questa comunità. E a questo evento ha avuto anche i suoi riflessi, o avrà i suoi riflessi anche in ambito spaziale, soprattutto perché il Regno Unito, come parte dell'Unione Europea, partecipa a molti programmi, e però abbiamo cercato di riassumere su Astronauti News anche un pochino il punto della situazione, perché sui social si è letto un pochino di tutto, giustamente tante persone hanno espresso dei dubbi, volevano capire meglio, e allora abbiamo provato a chiarire ciò che davvero sappiamo e poi a lasciare in sospeso quello che potrà essere chiarito solo successivamente, quando le trattative per il Brexit arriveranno nel concreto. Intanto il Regno Unito è parte dell'ESA, ma l'ESA non è assolutamente l'agenzia spaziale dell'Unione Europea, e quindi in caso di Brexit questo non inciderà sulla presenza del Regno Unito in seno alla convenzione dell'ESA. Anzi, in ESA sono presenti altri due paesi che sono geograficamente europei senza però essere parte dell'Unione. Il primo è la Norvegia. Certo, magari qualche purista potrà dire sì, è vero, non sono nell'Unione Europea, però di fatto, essendo parte del mercato unico, hanno accettato delle condizioni importanti. E poi la Svizzera, che non è parte del mercato unico, che però è membro a pieno titolo dell'ESA, tanto che ha mandato vari cittadini di questo paese nello spazio, anche a bordo dello Space Shuttle. Ci sono poi nell'ESA, curiosamente, anche alcuni membri che hanno firmato una sorta di patto esterno di collaborazione, ma che di europeo non hanno proprio niente da un punto di vista geografico. Per esempio il Canada, che ha un accordo di lunghissima durata con l'Agenzia Spaziale Europea, e tanto è vero che anche all'interno dei nostri stabilimenti abbiamo vari colleghi, anche staff provenienti dal Canada, uno magari conosciuto un po' in ambiente spaziale, o per chi è presente sui social a livello di Space Enthusiast, è Daniel Scucca, delle pubbliche relazioni di ESOC, che è un cittadino canadese. Queste cose a parte, all'interno di ESA abbiamo però due categorie di dipendenti. Abbiamo i contractors, che sono appunto persone non assunte direttamente da ESA, ma da agenzie di lavoro o di servizi, che poi si aggiudicano appalti per la fornitura appunto di personale e servizi all'agenzia spaziale. E poi abbiamo gli staff, che invece sono i dipendenti di ESA veri e propri. Ecco, per i contractor la cosa può essere un pochino complicata, perché cittadini del Regno Unito che sono stati assunti da ESA in funzione di contractor hanno potuto essere assunti, almeno qui in Germania, sulla base del presupposto che, essendo cittadini dell'Unione Europea, non avevano necessità di avere né un permesso di residenza né un permesso di lavoro. Semplicemente ci si sposta la residenza in Germania e si va a lavorare, né più né meno, con il semplice contratto di lavoro, come succederebbe nel proprio paese. Invece, venendo a mancare il presupposto dell'essere cittadini europei, di fatto potrebbero essere trattati come degli extracomunitari, e quindi dover andare presso le loro sedi consolari, ottenere un visto di ingresso e di soggiorno, ottenere un permesso di lavoro valido per l'Unione Europea, e magari i loro contratti potrebbero essere messi a rischio perché viene a mancare un presupposto che può, ma non necessariamente deve, portarne all'annullabilità. Dall'altra parte invece di Staffesa, seguono delle regole un po' tutte loro, sono dei contratti particolari di tipo internazionale e dipende dalla legislazione, dal sistema di diritto scelto dall'Agenzia Spaziale Europea per stipulare il contratto. Possono esserci paesi in cui le differenze tra un cittadino dell'Unione e uno extracomunitario sono nulle o quasi inesistenti, ma ci sono altri paesi in cui la differenza è fondamentale. Uno di questi, per esempio, è l'Italia, dove ci sono dei requisiti ben precisi se siete extracomunitari per poter prestare lavoro. E quindi in questo caso ci sarà un pochino da aspettare per vedere i dettagli. Poi c'è un'ulteriore situazione particolare, perché il Regno Unito un paio di anni fa, nel corso della riunione ministeriale che ogni 2 anni si svolge per finanziare il budget dell'ESA, aveva apportato un grosso aumento del suo contributo, tanto da contendere il terzo posto, la posizione di terzo contributore assoluto all'Italia. A seconda dei calcoli questi due paesi si sorpassano a vicenda, ma il fatto è che per ricompensare il Regno Unito di questo rinnovato impegno di finanziamento, ESA ha costruito uno dei suoi centri e in particolare a Harwell è stato aperto EXAT non più tardi di un anno fa. E in pompa magna, abbiamo pubblicato apposta questa immagine sul blog, in pompa magna tra il garrire delle bandiere di tutti i paesi aderenti alla convenzione ESA si è dato il via a qualcosa che presto si troverà su un territorio extracomunitario. Si tratta di un caso unico per i centri ESA, perché né Svizzera né Norvegia hanno un centro ESA sul loro territorio, e quindi bisognerà regolarizzare sicuramente la posizione di tutti, quindi sia staff che contractor, i cittadini dell'Unione Europea che hanno deciso di andare a lavorare lì. E sarà anche questa una bella gatta da pelare. Sicuramente sono sicuro che si può trovare una soluzione praticamente a tutto con una tanta buona volontà, ma è una bella complicazione. Ci sono poi situazioni ancora più ingarbugliate, dove è molto difficile fare qualunque previsione su cosa succederà, ma che sono molto importanti per i programmi spaziali e di sicurezza del nostro continente. Il primo è il programma Galileo. Il programma Galileo è un programma per la creazione di un sistema di posizionamento globale di tipo civile, che però è voluto e finanziato dall'Unione Europea ed è un'alternativa al sistema americano GPS, che rimane di proprietà e anche controllato dal Ministero della Difesa americano. La sua entrata in servizio è prevista per la fine del 2019, quindi dietro l'angolo di fatto, e conterà una costellazione di 30 satelliti orbitanti con un piano inclinato di 56 gradi sull'equatore e una quota di 23.000 km. Che cosa fa ESA in questo contesto? Svolge un importante ruolo di consulenza tecnica e cura le operazioni di lancio e l'IOP. Però Galileo è anche un progetto che ha dei requisiti ben precisi se si vuole aggiudicarsi delle commesse o se si vuole entrare in determinate posizioni. È coperto da un velo di riservatezza e di criptazione a cui hanno accesso solo i paesi comunitari. Allora, se da un lato ESA vede il Regno Unito impegnato come consulente in quanto parte di ESA, dall'altra non sarà più un paese dell'Unione Europea, e quindi come farà a orientarsi in questo programma in cui di fatto ci deve essere perché è parte di ESA, ma poi non ci può essere perché non è più parte dell'Unione Europea? Un grande punto interrogativo. Molto simile il caso di Copernicus. Il programma Copernicus, che precedentemente era conosciuto come GMES, cioè Global Monitoring for Environment and Security, è un altro programma voluto e finanziato dall'Unione Europea per istituire una rete di monitoraggio sulle condizioni climatiche e ambientali globali. Si tratta di un sistema composto da vari satelliti, ma anche da semplici strumenti scientifici distribuiti a terra o anche in volo su altri satelliti o su sistemi aerotrasportati, ed è in grado di fornire agli organi politici tutti i dati e le informazioni aggiornate in tempo reale sullo stato di salute della Terra, e anche ha la capacità di raccogliere informazioni in tempi rapidissimi in caso di disastri naturali. Come per Galileo, ESA cura in questo caso le operazioni di lancio e l'IOP, cioè di certificazione degli strumenti di inizio delle operazioni, per i satelliti Sentinel, e le operazioni, tanto per complicarla un po' di più, sono svolte in maniera parallela e coordinata sia da ESA che da EUMETSAT. EUMETSAT è, per chi non l'avesse mai sentita nominare, un'altra agenzia internazionale simile ad ESA come concetto, che però gestisce solamente i famosi satelliti Meteosat e a questo punto, su incarico della, Unione Europea, anche una parte del sistema di Copernicus, dei satelliti Sentinel. Anche qui ci si chiede come si può da una parte esserci dentro perché si fa parte di ESA e di EUMETSAT, perché il Regno Unito è anche parte di EUMETSAT, e poi non poterci magari fare pieno affidamento perché i servizi sono prioritariamente assegnati ai paesi membri dell'Unione Europea, visto che è l'Unione Europea a pagare? Bellissima domanda, non lo sappiamo. Tutto quello che possiamo pensare è dobbiamo aspettare che ci siano le famose trattative. Quello che possiamo sperare è che le trattative non portino a una dispersione di professionalità. Ci sono decine e decine, diciamo pure centinaia di lavoratori cittadini del Regno Unito che prestano la loro opera in tantissimi centri dell'ESA e in generale nell'industria aerospaziale. Speriamo che tra questi tira e molla non vadano disperse professionalità, buona volontà, accordi e soprattutto la capacità sviluppata di lavorare insieme su progetti complessi che sono stati e sono ancora il fiore all'occhiello di uno tra gli enti più buoni, più belli e più produttivi della nostra Europa, parte o meno dell'Unione, ma insomma speriamo che rivalità o ripicche non vadano a incidere in questo senso. Un'ultima osservazione, se volete, che possiamo prenderla più come una esperienza personale: sono stati moltissimi i colleghi di vari centri ESA che non hanno potuto esprimere il loro voto perché cittadini britannici ma abitanti fuori dal paese per oltre 15 anni e per le regole di questo referendum sono stati esclusi. È un po' un peccato perché sono tra i cittadini del Regno Unito che forse si sono meglio integrati con il resto della comunità continentale perché hanno vissuto fianco a fianco con tutte le altre con tutti gli altri rappresentanti dei paesi europei. È un peccato in qualche modo, si è persa l'occasione di dar voce anche a coloro che potevano portare qualche opinione positiva sull'Unione e su come abbia trovato concretezza nella collaborazione internazionale in ambito spaziale. Vedremo un po' cosa succederà e naturalmente dopo questa piccola infarinatura vi terremo sicuramente aggiornati su quelli che saranno le conseguenze concrete di questo divorzio politico che speriamo possa essere il più civile e pulito possibile. Va bene, direi che siamo arrivati alla fine delle nostre news. E come da tradizione dobbiamo ringraziare i nostri donatori, quelli grazie ai quali possiamo così pagare le bollette dei nostri server, comprare buone attrezzature di registrazione per le nostre dirette. Vorrei poterla usare anche per una DSL decente, così mi sentireste un po' meglio se siete collegati in diretta, ma nonostante tutti i miei sforzi questo è quanto posso ottenere in questo momento. Ho dato un'occhiata al nostro account PayPal e questa settimana abbiamo da riportare 0 nuove associazioni, 0 nuove donazioni, ma non fa niente perché ci sono stati tanti interventi e tanti commenti ed è quello che vi spingiamo a fare. Siccome questa settimana avete il braccino corto e non riuscite ad arrivare al portafogli, spero che riusciate ad arrivare almeno al vostro tastino condividi sul vostro social preferito e decidiate di lasciare o un mi piace o di retweetare un contenuto o di fare un forward, uno share dei nostri contenuti verso un amico che volete infettare con la malattia della passione per lo spazio e in qualsiasi altro modo, anche per esempio dando feedback sui nostri episodi o sui nostri articoli. E allora, siccome non posso questa volta ringraziare un donatore, voglio estendere il mio ringraziamento a tutti i nostri articolisti volontari che riempiono il blog di astronautnews.it di aggiornamenti puntuali, ben fatti, ben scritti e ben documentati, che consentono a tutti voi che magari non siete così amici della lingua inglese di fruire delle notizie in maniera estremamente aggiornata e ben tradotta, ben adattata, ben documentata, arricchita anche rispetto molte volte alle fonti originali. Allora date un'occhiata ad astronautnews.it se non l'avete ancora fatto, perché secondo me lo aggiungerete sicuramente alle vostre fonti di informazione. Abbiamo peraltro le pagine su Facebook curate dal nostro Ricky, bravissimo a tenere sempre sotto controllo Astronauticast e anche Astronaut News, e lo stesso Veronica, che è fortissima su Twitter se preferite questo social network, ma anche ogni tanto fa le sue apparizioni dietro le quinte dei nostri account su Facebook. E poi per gli intenditori abbiamo anche Google Plus con Paolo Amoroso, il dominatore di quel social network. Insomma, cerchiamo di arrivare davvero dappertutto. Da poco siamo arrivati su Telegram, dove grazie a un bot collaboriamo con un gruppo che diffonde notizie scientifiche, per cui sul canale Scienza Italia ci trovate, e ogni praticamente giorno sì e giorno no arriva uno dei nostri articoli da Astronauti News. Non so se i miei colleghi hanno qualche altra idea o suggerimento per completare l'angolino della questua. Paolo?
Vorrei solo aggiungere una possibile buona ragione per fare qualche donazione concreta, cioè in denaro, che stiamo discutendo diversi progetti, specialmente in questi giorni, veramente spaziali, molto ambiziosi, che però richiedono qualche sostanza in più, quindi per il momento non possiamo dirvi nulla, ma sono dei progetti, sono un'idea veramente originale, insomma, che di cui per il momento possiamo darvi soltanto questo teaser senza dirvi di che cosa si tratta, perché stiamo valutando proprio la fattibilità di questa idea.
Esatto, speriamo vada tutto bene e torneremo presto con nuovi aggiornamenti. Bene.
Io volevo aggiungere anche, scusa Marco, il canale di YouTube in cui ci sono i bellissimi timelapse fatti da Ricky, quindi se volete andare a dare un occhio andate, YouTube è Astronauticast.
Sì, devo dire che tra l'altro da questo punto di vista abbiamo avuto un altro riscontro recentemente, lo dico perché mi fa piacere spezzare in 1, 2, 3, 5, 100 lance a favore di questa opera, perché fare una trasmissione audio è abbastanza complicato, ma posso assicurarvi che lavorare sul video, chi ci ha provato, è veramente qualcosa che mangia ore, e Riccardo ha su una bella fabbrica in casa di download di immagini, rendering delle immagini, sottotitolazione, capacità di andarsi a trovare una bella musica di ambiente e metterla sotto. Siccome ogni tanto mi diletto a giocare coi video, capisco perfettamente il valore di questo lavoro e quanto sia bello in giornate particolarmente stressanti come oggi accendere la TV e magari attraverso uno dei tanti dispositivi con cui accedere ai canali YouTube spararsi due ore, qualcosa come, ragazzi, 247 timelapse nella playlist del canale di Astronauticast dedicato ai timelapse dalla ISS. Tra l'altro, o sbaglio, forse hanno ricominciato a fare qualche foto, Riccardo?
Allora, c'è da dire che Jeff Williams, che adesso diciamo è quello che fa più foto che finiscono sul calderone di All NASA, è specializzato, comunque preferisce fare fotografie panoramiche, perché probabilmente c'è anche qualcuno a terra che li mette insieme questi grossi panorami, che sono delle immagini di più di 10-20 mila pixel, e poi da lì riescono a fare delle carrellate di immagini statiche. Ce ne sono molte così. A livello di timelapse sono un po' carenti, però ad esempio proprio in sti giorni, tipo che sono arrivate le immagini del 24-25 giugno, se seguite sempre Jeff Williams su Twitter avrete visto che ha postato una foto di un'aurora australe particolarmente luminosa, e ci sono parecchie foto in cui credo sia possibile fare una sequenza in timelapse, quindi se state sintonizzati.
Bene bene, ci lecchiamo i baffi, Riccardo, e sappiamo anche tra l'altro che uno dei timelapse è finito su Euronews poco tempo fa, insomma, abbiamo qualche stazione TV che ci contatta per chiederci il permesso di usarlo. È un'occasione per ricordare a tutti che i nostri video sono assolutamente liberamente utilizzabili nel rispetto della licenza, che poi di fatto vuol dire citare la fonte, non chiediamo niente di più. E non fatemi ridere in chat, arrivano dei commenti che mi fanno sganasciare, ma perché? Grazie Jeff, God sei dank, abbiamo le sue foto. E a questo punto possiamo davvero dichiarare chiuso l'angolo della diretta, cattivoni, che già non ce la faccio, non fatemi dire come a Michael non ce la posso fare. Lasciamo spazio alla rubrica preferita da grandi e piccini degli ascoltatori di Astronauticast, le storie di nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città Là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ti racconta le loro curiosità.
Chi è il nonno di Rapid Scat? Se avete visto delle riprese esterne recenti della Stazione Spaziale Internazionale, avrete sicuramente notato questa antenna molto caratteristica chiamata Rapid Scat, un esperimento installato a bordo della stazione, in particolare all'esterno del laboratorio europeo Columbus, da un volo cargo Dragon. Si tratta di un'antenna radar che si vede girare in maniera molto caratteristica intorno al suo asse. Rapid Scat è uno scatterometro, cioè un'antenna radar studiata in modo da poter misurare indirettamente la direzione e la velocità del vento sugli oceani. E sebbene fin dall'inizio dell'era spaziale si sia cominciato a studiare la Terra dall'alto, lo studio delle masse d'acqua della Terra, cioè degli oceani, è relativamente recente. E il primo satellite lanciato, progettato e lanciato specificamente per questo scopo, cioè lo studio degli oceani, fu lanciato il 27 giugno del 1978, quindi 38 anni fa, e si chiamava CSAT, un satellite progettato dal Jet Propulsion Laboratory della NASA. Lo scopo principale di questo satellite era proprio dimostrare la fattibilità dello studio globale degli oceani attraverso una serie di tecnologie basate soprattutto sull'impiego di attrezzature radar, e poi anche capire come sviluppare ulteriormente queste tecnologie per garantire una sorveglianza, uno studio più accurato degli oceani. C'erano diversi, una mezza dozzina di strumenti installati a bordo di questo satellite, tra cui appunto uno scatterometro che aveva lo scopo di misurare la direzione e l'intensità del vento sugli oceani, e quindi potrebbe essere questo lo scatterometro di CSAT, il nonno di Rapid Scat. E poi anche un altro strumento innovativo per l'epoca, cioè un radar ad apertura di sintesi. Si trattava di un radar che aveva un'apertura equivalente a quella data dal movimento del veicolo spaziale su cui si trova durante la raccolta dei dati, quindi durante l'invio degli impulsi radar. Quindi con una capacità di risoluzione molto maggiore di una singola antenna radar. Queste furono tecnologie molto innovative, in particolare il radar ad apertura di sintesi serviva per studiare la struttura delle onde e degli oceani, per iniziare il primo studio sistematico di queste grandi masse d'acqua del nostro pianeta. Ma questa missione così innovativa ebbe una vita purtroppo breve. Il satellite venne immesso a un'altitudine di circa 800 km in un'orbita praticamente circolare, e il 10 ottobre del 1978, quindi poco più di un centinaio di giorni dopo l'inserimento in orbita, venne perso questo satellite a causa di un cortocircuito che praticamente lo fece spegnere, interrompendo bruscamente questa missione. Ormai questo satellite continua ad orbitare, naturalmente vista il tipo di orbita in cui si trova, continuerà a orbitare ancora per migliaia di anni intorno al nostro pianeta, ed è possibile osservarlo naturalmente utilizzando i soliti siti e applicazioni per le effemeridi dei passaggi dei satelliti. Lo si vede passare, se non ricordo male, con una magnitudine intorno alla seconda, quindi appare come una stella non molto brillante. Ma questa missione, per quanto breve, è stata importante per dimostrare la validità di queste tecnologie radar, che poi hanno volato in seguito su altre missioni. Chi ha seguito, chi è cresciuto astronauticamente seguendo il programma Shuttle, quindi grosso modo le nostre generazioni, quelle di Marco, insomma di noi che vi raccontiamo lo spazio su un Astronauticast, ricordano alcune missioni di radar ad apertura di sintesi nel programma Shuttle, quindi a partire dagli anni 80, ma poi anche altri satelliti, per esempio QuickSCAT, un altro precursore di Rapid Scat. Quindi È lunga questa tradizione che porta a Rapid Scat, una tradizione iniziata 38 anni fa. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Mille grazie Paolo per questa bella dissertazione sui vari sistemi radar, un argomento affascinante tra l'altro su cui l'Italia vanta una decisa tradizione, perché mi ricordo che praticamente su tutte le maggiori missioni di esplorazione interplanetaria, laddove c'era da costruire un radar ad apertura sintetica made in Europe, questo veniva da qualche contraente proveniente dal nostro paese. Una cosa bella che possiamo essere leader diciamo in Europa e anche competere nelle primissime posizioni a livello mondiale per una tecnologia davvero importante, capace di penetrare laddove l'osservazione a lunghezza d'onda dell'ottico non può passare. Benissimo. Allora, abbiamo sempre questo debito con Veronica, lo dico sempre, che non abbiamo per lei una sigla, ma questo non toglie assolutamente nulla al valore della sua rubrica degli spin-off della Vero. Allora, purtroppo dobbiamo adattarci, Veronica, come sempre, e avere uno dei due omoni che ti fa un saluto così, da sigla provvisoria. Ups, eccolo lì.
Ciao, sono Luca Parmitano su Astronauticast.
Che devo fare, Veronica? A te la parola.
Grazie. Beh, intanto volevo annunciare la prossima nuovissima rubrica, che sono le cavolate della Vero, perché la volta scorsa, devo dirlo, non vedevo l'ora, cavoli, avevo detto che New Horizons era andata su Saturno. No, non è andata su Saturno, è andata su Plutone.
È stata tutta la settimana in chat
ho detto Saturno? No,
ad autofustigarsi.
Sì, non ha dormito per una settimana.
Tra l'ilarità generale, peraltro, non che abbia trovato alcuna solidarietà, siamo stati dei cani, abbiamo riso senza problemi.
Giustamente. Allora, come ci ricordava prima Ricky, martedì scorso, il 28, abbiamo potuto assistere all'accensione del booster, l'ultima accensione del booster di DSLS. È stata una cosa epica, secondo me. C'era questo video in cui, nel video rallentatore, tra l'altro, si vede che neanche in un secondo, proprio istantaneamente, è partita prima l'onda d'urto e poi successivamente, subito dopo, una colonna di fuoco che si è allungata lungo tutta la valle. E è stato bellissimo. Questa cosa, secondo la NASA, serve per mandare l'uomo su Marte. Come un po' tutte le cose che ultimamente sta facendo la NASA, servono per mandarci su Marte prima o poi. Ma la NASA non sta studiando solamente questo tipo di propulsione, ne sta studiando un'altra che è esattamente l'opposto a quella dello Space Launch System. L'opposto nel senso che sta studiando dei motori talmente silenziosi, talmente discreti, che non si sentono neanche, è completamente diversa. Questo perché parte tutto da quando l'ESA, quindi l'Agenzia Spaziale Europea, decide di progettare l'ISA Pathfinder, che è questa sonda che è stata lanciata nello spazio per studiare le onde gravitazionali. Le onde gravitazionali, però, nonostante siano create da degli sconvolgimenti enormi, come l'impatto di due buchi neri, nel momento in cui arrivano ai rilevatori della sonda, sono così flebili, così sfuggenti, che i rilevatori stessi devono essere perfettamente tarati, non ci deve essere nessuna vibrazione, neanche a livello fisico devono esserci rughe o della ruvidezza sugli strumenti, perché altrimenti i risultati verrebbero inficiati. Pensiamo addirittura che i fotoni che arrivano dal Sole possono modificare, sono più pesanti, diciamo, delle onde gravitazionali e possono modificare i risultati. Addirittura gli specchi di Virgo e LIGO sono stati piallati nell'ordine dei nanometri, quindi non presentano assolutamente alcun difetto. Però questa sonda deve viaggiare nello spazio e non può permettersi di utilizzare una propulsione standard. Allora l'ESA aveva iniziato a studiare un tipo di propulsione diversa, che si chiama propulsione elettrospray. Come funziona? Praticamente abbiamo questo liquido conduttivo ionizzato a cui viene applicata una carica elettrostatica. Sulla superficie di questo liquido viene deformata dalla carica elettrostatica, vengono formati dei piccoli coni che si chiamano coni di Taylor, e aumentando la carica elettrostatica da questi coni escono degli spray, quindi delle goccioline. Questa cosa crea la propulsione all'interno dei thruster. Aumentando sempre di più la carica elettrostatica, la potenza dei thruster aumenta, e potenza che sulla Terra non muoverebbe nemmeno una bici. Però nello spazio, in assenza di gravità, riesce a muovere delle sonde. L'ESA però ha riscontrato dei problemi in questa tecnologia. La potenza di questi spray non era gestibile, era difficilmente gestibile. E quindi dopo aver perso del tempo e dei soldi per studiare una soluzione per gestire la cosa, ha abbandonato il progetto e si è focalizzata su un altro tipo di propulsione. Però nel frattempo un'azienda privata americana, che stava già lavorando sulla tecnologia elettrospray, aveva trovato la soluzione. Era una valvola piezoelettrica. Con questa valvola si riusciva a gestire la potenza di questi spray. Questa valvola e questa tecnologia completa è stata validata dalla NASA, perché questa azienda appunto era americana. La NASA l'ha proposta ad ESA e adesso l'ESA Pathfinder è l'unica sonda nello spazio che sta viaggiando con questo tipo di tecnologia. E questa tecnologia è stata il contributo più importante di NASA alla missione di ESA, l'ESA Pathfinder. L'azienda, la BUSEC, ha continuato comunque a migliorare questo sistema e adesso sta studiando un modo per far funzionare, per dare una propulsione ai CubeSats. I CubeSat, ricordiamo, sono dei satelliti molto piccoli, di una decina di centimetri, e anche molto leggeri, al cui interno ci sta praticamente solo la strumentazione che serve per le loro ricerche, quindi non hanno nessuna propulsione. Nel momento in cui vengono rilasciati dalla stazione spaziale, vanno per conto suo, non possono muoversi. Quindi con questo tipo di tecnologia, che è leggera, è ecologica, perché il liquido conduttivo ionizzato può essere semplicemente del sale sciolto, quindi è economica anche, e non occupa spazio, questa cosa può essere utile per far muovere i CubeSats e quindi aumentare il mercato di utilizzo di questi piccoli satelliti. A livello più terreno, l'azienda sta contattando delle ditte di microscopia elettronica e dei semiconduttori per poter inserire questo tipo di tecnologia anche in questi ambienti.
Ha finito,
C'è il cartello?
No, ho sentito ed ero così, mi è rimasto il momento di suspense. Peraltro... Il jingle che ci serve a separare il momento degli spin-off della Vero da un altro momento Veronica, perché so che si è preparata un nuovissimo Astronauti Quiz per questa settimana. Volevo chiederti, Veronica, se avevi sotto mano la risposta di quello scorso, altrimenti ce l'ho io sotto il naso.
Vai pure tu.
Allora, la settimana scorsa abbiamo chiesto quale fosse il centro NASA ad avere testato tutti i motori a razzo, tutti gli stadi del Saturno 5 delle spedizioni Apollo e anche del programma Skylab, e anche gli Space Shuttle Main Engines per la loro qualificazione. Allora, la risposta è lo Stennis Space Center, che originariamente era conosciuto come il Mississippi Test Operations. Quindi la NASA ha utilizzato questo centro per testare tutti questi motori a razzo. Spero che siate tra gli indovinatori di questo quizzone.
Aveva indovinato qualcuno?
Sì, sul forum, non ricordo chi, ma qualcuno sul forum ci aveva preso. Cioè aveva spiegato.
Ma vabbè, sul forum, grazie.
Dai, tutti i nerdoni ma sono lì.
Io ho come la sensazione che questa rubrica dell'Astronauti Quiz per la stagione 10 mi sa che potrebbe sparire. Come questo
diciamo
sento?
Che dobbiamo studiarceli un po' meglio, dai.
Ma o sono troppo difficili, o sono troppo facili, o non gliene frega niente a nessuno, ma la 3 la escluderei. Allora chiediamo ai nostri ascoltatori di dircelo, se dobbiamo calibrare diversamente questa cosa. Però dai, non solo su forum astronautico, speriamo che tra i nostri ascoltatori qualcuno ci provi. Per rispondere diamo l'indicazione, perché magari poi uno non è chiaro come dare la propria risposta.
Sì, allora potete rispondere su Twitter, su @astronauticast, oppure sul forum, ma potete anche andare su Facebook volendo.
Ok, quindi tutti i social network che preferite sono assolutamente adatti a dare la risposta, magari potete usare l'hashtag astronautiquiz, così in un attimo ci viene facile fare la ricerca e trovare i risultati corrispondenti. Adesso non avete più scuse, vi abbiamo detto esattamente cosa dovevate fare. Bene, siamo alla rubrica finale dei nostri episodi, che è quella dedicata ai link della settimana.
Non diamo il prossimo astronauta.
Sì, scusa, Veronica, scusa.
Allora, visto che adesso iniziamo, esatto, la parte finale che è interamente dedicata alla giornata di oggi, che è l'Asteroid Day, l'Astronauti Quiz di oggi è: scrivete le differenze tra, sembra di essere a scuola, scrivete le differenze tra un meteoroide, una meteora, una cometa, un asteroide e un meteorite.
Su Twitter non ce la possono fare.
No, su Twitter non ce la possono fare, no. Quindi ripeto, le differenze tra meteoroide, meteora, asteroide, cometa e meteorite.
Perfetto, ricordiamo a tutti che il meteorismo invece non vale e non è un fenomeno astronomico. E scusa Veronica se ancora una volta sono proprio andato via liscio e ti ho bruciato, mi era già capitato ma vedo che non imparo mai, ti ho bruciato la parte dell'Astronauti Quiz, va bene, ma vedi di rifarti adesso, perché nella rubrica dei link della settimana, che vedo particolarmente ricca, 2 su 4 sono tuoi. Allora, dicevi di Asteroid Day, che cosa hai tirato fuori dal cilindro?
2 su 4 sono giochini. Dunque, per la giornata degli asteroidi non poteva mancare il famosissimo gioco Asteroids del 1979. Ho trovato un link in cui ci si può giocare online da qualsiasi PC. Non ditemi che non sapete che cos'è questo gioco, non ve lo spiego per principio perché è uno dei più famosi. Io ci ho perso le ore da piccola.
Ho giocato in quegli anni all'Asteroids originale nelle sale nelle arcades con
il
armadio
di Asteroids. Okay.
Il secondo invece è un altro giochino che però devo dirvi la verità, siccome è stato rilasciato oggi, allora è un gioco che è stato creato dall'ESA in collaborazione con, adesso ve lo dico, il Media Lab Amsterdam in collaborazione con ESA in realtà ha fatto uscire proprio oggi un gioco che si chiama per Android e per Apple, quindi per i vostri telefoni cellulari, e si chiama I'm Space Challenge, quindi Asteroid Impact Mission Space Challenge. Allora, io l'ho scaricato sul mio telefono, siccome è uscito oggi, non ho avuto tutto questo tempo per provarlo, ho provato ad accenderlo, il video è bellissimo, il video iniziale, merita un sacco, la storia è questa, siamo nel futuro, c'è questo asteroide che sta per impattare la Terra, gente in panico e arriva l'omino dell'ESA che dice: ah, ma io mi ricordo che nel passato c'è stata una missione che aveva come obiettivo quella di deviare un asteroide. Tu mi sembri la persona adatta per andare nel passato e recuperare informazioni su questa missione. Bello! Dai che andiamo nel passato. No, si chiude il video e torna alla home del telefono. Ok, ma io ci voglio andare nel passato. Allora riprova, lo riaccendo. Ok, mi rifà vedere il tuo video. Tu sei la persona... Sì, io sono la persona giusta, voglio andare nel passato, schermata nera.
Ma scusa, okay. È giusto perché il passato di un'applicazione lanciata sul telefono è l'home screen non da cui la lanci.
Quindi trovate il link comunque sulle note dell'episodio, voi provate, scaricate, fatemi sapere se è bello perché secondo me merita. La descrizione dice di cosa si tratta. Ok, lo scopo del gioco è di costruire il vostro Space Center, il vostro centro spaziale, collezionando monete e conoscenza. Ogni volta che voi raggiungete un obiettivo riceverete una patch che vi porterà al link delle web pages di AIM, che vi daranno più conoscenza riguardo la missione per andare avanti nel gioco. Quindi è abbastanza interattivo, deve essere carinissimo se funzionasse.
Si è già fatta tutta la storia nella sua testa, Veronica non vedeva l'ora, ma niente.
Non possiamo dire di non essere stati generosi, perché di fatto la recensione è: avrei voluto giocare, ma non me l'avete permesso, ciononostante parleremo di voi in trasmissione, che ci sta, perché quantomeno, dai, non ci possono dire che non abbiamo dato una mano, magari qualcun altro gli dirà che non funziona e lo sistemeranno.
Magari se c'è qualche utente iOS, perché Veronica ha un telefono Android, esatto. Magari per loro va meglio, ecco, non so.
Poi magari lasciamo un feedback, così gli autori potrebbero accorgersene, insomma, e magari è un problema su qualche device in particolare, chi lo sa.
Ma dai, allora, quello di Veronica è stato, nuovo di pacca,
infatti no, comunque è stato rilasciato oggi, è anche normale che il primo giorno non ci sia qualcosa che non va. Adesso aspettiamo qualche giorno, una settimana, e poi riprovo.
Sì, qualche piccolo glitch non va.
È parte snò, come si dice dalle mie parti. Va bene, vedremo un po' se questa cosa avrà un esito più felice, magari qualcuno degli autori è all'ascolto, ne dubito, ma non si sa mai. Datevi da fare, sistematelo, che qui ci sono gli space nerd pronti per giocare. Poi che cosa abbiamo nella nostra grande lista dei link della settimana?
Abbiamo... quelli che hai messo tu, Marco.
Esatto, no, sono andato intanto ad aprire De Corsa. Questi due link, il primo mi è stato consigliato da un collega e non vorrei che fosse un link ripetuto, ma non importa perché secondo me ne vale la pena, nel caso è stato fatto moltissimo tempo fa e si tratta di un link a una pagina della National Space Society che pubblica delle bellissime scansioni di tavole riguardanti i futuristici design di colonie spaziali commissionati dal centro Ames della NASA e che sono appunto state acquisite allo scanner e adesso messe a disposizione dei curiosi, dei nostalgici di questi grandiosi progetti degli anni 70 su una pagina scarna in quanto a grafica ma ricchissima in quanto a fantasia e contenuti. Io ricordo con grande chiarezza almeno 4 o 5 di queste immagini che erano finite su Momento a Marcord, sul primissimo inserto a colori su cui ero riuscito a mettere le mani da ragazzino, che aveva acceso tantissimo la mia passione. Era un inserto sull'esplorazione spaziale allora pubblicato sull'Europeo, che non, credo non esca, che sia proprio, non esca più in edicola da svariati anni, ma che riportava tra le altre cose tante di queste tavole. Allora, si tratta di un link che troverete naturalmente sulle note dell'episodio e contiene una ventina abbondante di queste immagini, e tra l'altro navigando potete scaricare sia la versione piccola su fino a qualcosa da 5 megapixel e quindi adatta anche a essere riutilizzata. Tra l'altro, essendo immagini NASA, sostanzialmente va semplicemente citato il centro Ames come autore, ma poi l'uso ne è consentito liberamente. Quindi davvero un tuffo nel passato, nelle ingenue illusioni di quando ancora si pensava che davanti all'umanità si stendesse un futuro di espansione esponenziale dello sfruttamento dell'esplorazione del cosmo con equipaggio, cosa che sappiamo bene non è ancora avvenuta, ma nulla ci impedisce di sognare. Il secondo link della settimana è invece quello che avevo promesso al termine della puntata precedente. Abbiamo ricevuto una email da parte di Bao Publishing e anche in questo caso, come è stato fatto online per il video di Samantha, non è una inserzione sponsorizzata, ma ho deciso di parlarne perché è un fumetto a tematica spaziale e secondo me è realizzato tecnicamente in maniera straordinariamente bella, è una realizzazione del tutto italiana e racconta una sorta di ucronia dei primi anni dell'esplorazione spaziale. Il libro fumetto si intitola, o la graphic novel se preferite, si intitola Da quassù la Terra è bellissima e racconta la vicenda di un cosmonauta sovietico che non riesce ad affrontare l'addestramento per tornare nello spazio dopo il suo primo volo e di uno psicologo americano che potrebbe aiutarlo. Si tratta della storia di una grande amicizia nata però a quei tempi dai due lati opposti della cortina di ferro e arriva dalle matite di Tony Bruno, che vuole unire le tematiche della corsa verso lo spazio, la guerra fredda e uno percorso psicoanalitico intenso ed emozionante. Nel comunicato stampa ci è stato fatto avere anche la copertina a colori di questo bel volume e pubblicato da Bao Publishing. Il libro è in uscita e lasceremo sicuramente il link alla preview del volume per tutti gli appassionati di spazio e fumetti che vogliono mettere le loro mani su una pubblicazione che si preannuncia di grande qualità. L'autore, dicevo, è Tony Bruno, è nato a Catania nel 1982 e in questo momento è attivo artisticamente nella città di Roma. E nel comunicato stampa poi naturalmente c'è tutta la parte curricolare, che adesso non è nemmeno il caso di dirvi online, ma di sicuro viene il mio invito a dare un'occhiata al link e a considerare l'acquisto di questa piccola gioiellino, di questa piccola opera d'arte che secondo me merita. Poi so che Veronica ha apprezzato particolarmente questa cosa, perciò se è piaciuta a Veronica non può che piacere anche a tutti voi, vero? Bene. Abbiamo esaurito i link della settimana, direi proprio di sì, e allora l'ultimissima rubrica che non ho il diritto di dimenticarmi questa volta, l'agenda della settimana. Ripasso la palla per l'ultima volta a Veronica, che ci racconta un po' che cosa aspettiamo per i prossimi 7 giorni.
Ah, un sacco di cose belle questa settimana, eh? Allora, domani, che è venerdì 1 luglio, abbiamo un test di undocking, rendezvous e redocking della Progress dell'MS-01 che c'è al momento attraccata sul modulo Pierce. Tutto questo ambaradan serve per testare un nuovo software che verrà installato nelle future Progress e Soyuz MS. È un nuovo sistema di docking automatico, di docking manuale, nel caso quello automatico CURS avesse dei problemi. La stessa Progress domenica 3 luglio verrà comunque staccata, sarà fatto l'undocking definitivo e tornerà si brucerà nell'atmosfera.
Tornerà no.
torna sì, ma sotto forma di minuscoli. Torna,
esatto, sì, ma no.
Esatto. E il fine settimana di sabato e domenica, 2 luglio e 3 luglio, lo metto anche se non è prettamente astronautico, c'è una festività all'Aeroclub di Torino, una festività in occasione del centenario dell'aeroporto Torino Air Italia, nel campo volo di Collegno. Lo metto perché nelle rotonde che farete per andare a vederlo ci saranno dei modellini del rover di ExoMars e del laboratorio Columbus, quindi sarà simpatico da vedere.
Gustoso.
C'è gente che per far rotonda arrivare a casa vede Bumblebee e c'è della gente che...
qui ad Assobuono siamo avantissimo. C'è anche Alien qui, due Alien abbiamo.
È vero.
Invece il 4 luglio, attenzione, il 4 luglio la sonda Juno arriva su Giove. Arriva nel senso che lo sfiora, entra nell'atmosfera e poi torna un po' indietro, non è che torna dalla Terra. Però non è che va ad atterrarci su, ecco, va a studiare l'atmosfera di Giove.
Un flyby molto molto stretto, sì, esatto, che infatti sarà molto interessante vedere come si comporterà attraversando l'atmosfera alta di Giove e poi dopo comincerà una frenata, perché questa serie di flyby si succederanno nei prossimi mesi.
Ci hanno fatto, è una cosa così particolare che ci hanno fatto un trailer che sembra un film.
Sì, è vero, bellissimo quel trailer. Lo mettiamo nelle note, bellissimo.
Ok, giusto, aggiungo.
L'ultimo evento della settimana prossima sarà il 7 luglio, che ci sarà il lancio dell'Expedition 48-49 con Anatoly Ivanishin, Kate Rubins e Takuya Onishi. Sarà alle 3.36 di mattina. Ciao, chi è che si sveglia a quell'ora a vederlo?
Dai che si no, fa, dai che si fa.
Tu devi, sei una, ormai sei una
dice
coaster.
Sempre così Veronica, ma poi non se ne perde
alle
uno.
Due ho la sveglia tipo.
Cosa non si fa, cosa non fanno i nostri redattori per soddisfare le aspettative di cronaca e di fatti freschi con i giornali del mattino dei nostri ascoltatori, dei nostri lettori, dei fruitori dei nostri servizi? Facciamo di tutto e di più. E allora, per questa puntata 34 siamo arrivati alla conclusione. Vediamo un po', abbiamo chiacchierato per qualcosa come 1 ora e 9 minuti, direi che siamo perfettamente in media, è stato molto piacevole, questa sera qualche paperetta di troppo da parte mia, ma d'altra parte vi sarete abituati ormai a questa cosa. E nulla, abbiamo esaurito tutti gli argomenti tranne quello di invitarvi a unirvi di nuovo al nostro gruppo e a chiacchierare un po', ad ascoltare qualche notizia giovedì prossimo. Stiamo avvicinandoci alla fine della stagione, quindi non mollateci proprio adesso che nel giro di un paio di puntate poi ci si saluta fino all'autunno. Allora restate sintonizzati, ma cominciamo con il giro dei saluti. Questa volta l'ho sempre lasciata in fondo, ma la facciamo parlare per prima. Da Veronica, da Verona, la nostra Veronica Raimondini.
Ciao da Veronica, da Verona, e ci sentiamo giovedì prossimo.
Vai Riccardo, non mi fare impappinare ancora.
No, assolutamente. Ciao a tutti, grazie per averci seguito e un saluto da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
Per restare che ricordo solo il nome, così non dico altre stupidaggini, da Paolo a Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Grazie a tutti di averci ascoltato, grazie a voi co-host per aver offerto il vostro tempo e la vostra divertente presenza per questo episodio. È davvero tutto da Darmstadt, vi saluta anche Marco Zambianchi, arrivederci, risentirci e fino a giovedì prossimo ad Astra.